Queste sono le due epitomi del testo. Non terminiamo il dialogo, che pure è fascinosissimo, in un crescendo, accidenti, mi piange il cuore ad abbandonare, ma come si fa? Come si fa? Solo una frase, dai, solo una frase, e sia. Corpo è una parola leggera, una parola di danza, una bellezza questa, perché gli si era contrapposto Roberto Esposito dicendo che allora bisogna tornare alla carne, a parlare della carne. No, di carne guai, non si deve parlare di carne. Dice Nancy, c'è una bella differenza, corpo piuttosto, se dissero come dice, corpo designa per me il pezzo separato, partes extra partes, nessuno mi deve toccare, attenzione bene, ma non voglio essere toccato, partes extra partes, corpo designa per me il pezzo separato, la cosa estesa che si stacca dalle altre e può toccarle o evitarle, urtarle o sfiorarle. Magari sono a pagina 28 in alto dei numeri latini. Magari scaldarsi ad esse. No, scaldarsi, è stato un mio lapsus. Saldarsi ad esse. Ma anche slegarsi per rotolare sola in un angolo. Corpo significa dunque anzitutto in presenza di altri corpi. Ecco qua. Continuamente viene fuori questa parità assoluta che ci precede nella partizione. Quindi che non è ideologia, che non è una democrazia come ideale da raggiungere. Il corpo non ha ideologia, l'ho detto mille volte. Corpo significa dunque anzitutto in presenza di altri corpi, distinzione dei corpi, tutto quanto è distinto, è in tal senso un corpo, un concetto distinto da un altro è un corpo. Paradosso questo, un corpo che pesa il proprio peso di senso, senso attestato, senso possibile, senso da inventare, senso figurato, eccetera. Corpo è il distinto, è il distinto da sé in primo luogo, quanto di sé è fuori di sé. Il corpo è apertura al mondo, è l'apertura di un mondo, è il ci in quanto spaziatura. Noi ci siamo, il mondo è contraddizione, improbo, non ci lascia vivere, ci manipola, noi ci siamo, questo ci è il corpo, è la spaziatura essenziale, originale. Carne, ecco, il corpo è la ruota del mondo, è il ci in quanto spaziatura. Carne invece non è una parola di cui mi servo, perché è troppo legata alla tradizione giudaico-cristiana. Sentite come sereno lui, sereno. E all'uso che ne hanno fatto Husserl, Merleau-Ponty, eccetera, è una parola dell'insé e non del fuori di sé. Il corpo è estensione, psiche è estesa, corpo, psiche, attenzione, è sempre estensione il corpo. La carne invece è dentro, è sotto, è in sé. È una parola dell'insè, non del fuori di sé, è una parola del rapporto a sé, del godimento o dell'avvilimento di sé. Carne è una parola del discorso del capitalista, capite bene? Godi, immagine, no? È una parola di spessore, carne, mentre corpo è una parola leggera, è una parola di danza. Ecco qua, allora... Siamo arrivati neanche alla prima pagina, ma l'epitome, quella che sta prima, Due belle epitomi, ve le leggo. È bene sorreggersi agli altri, poiché nessuno sostiene la vita. Underly. C'è questa mamma, adesso che c'è una mamma, c'è una mamma terribile, è una mamma inquietante, di questo omino nudo, perché la faccia, addirittura i baffi, la barba, è proprio quasi un greco, come pettinatura, capigliatura, insomma, è sto bimbetto, ecco. È bene sorreggersi agli altri, poiché nessuno sostiene da solo la vita, Hölderlin, dato che la natura, e questa invece, questa seconda epitome è Marx, dato che la natura umana è la vera comunità degli uomini, costoro producono affermando la propria natura, la comunità umana, l'essere sociale, che non è una potenza generale, astratta, contrapposta all'individuo isolato, ma l'essere di ogni individuo, la sua stessa attività. Guarda che di una modernità incredibile. Cioè, questa è una frase che ha scritto Nancy, e invece l'ha scritta Marx, nel secolo della storia, e non dello spazio. Ma abbiamo capito una cosa grossa stasera, che la storia era la conquista dello spazio, che il corpo, anche se umiliato e sacrificato, c'è sempre, c'è sempre. La città, lo spazio, la terra, ci sono sempre. Ma l'essere di ogni individuo, la sua stessa attività, la sua vita, il suo godimento, la sua ricchezza, dire che l'uomo è alienato, a me pare questa un'immagine di grande alienazione, come vedete, dire che l'uomo è alienato a se stesso equivale a dire che la società di questo uomo alienato è una caricatura, a me pare questa sia un'immagine caricaturale, estrema, è una caricatura della sua comunità reale. Perché per Marx non c'è la natura che precede la comunità, che precede la società. Ci determiniamo come natura sociale. Non c'è alternativa, non c'è alternativa. Questo pensa Marx. E allora, vedete, no, questa immagine inquietante, scandalosa, come vi dicevo prima, allucinante, dove tuttavia, pur nella alienazione pazzesca, nella mascheratura totale, c'è relazione. Il bimbetto appoggia sul ventre di questa donna, c'è niente da fare. Camperebbe senza questa maschera di donna, di madre, di non so che cosa, di maîtresse. Camperebbe. Quanti giorni campa un bimbo appena nato se viene messo fuori, sullo zerbino, fuori dalla porta? Quanti giorni campa? Quante lune può vedere? Non lo so, 10, 20. Certo, dopo che ha urlato, vagito, finché aveva fiato, si ferma. Capirà che il mondo non lo considera se vagisse, starà zitto, risparmierà il fiato, continua a battergli il cuoricino, non so per quanto. La relazione precede, anche mascherati, anche nel mascheramento, la relazione c'è. È un punto zero da cui partire, Ah, per me questa è un'altra immagine, è un'immagine che bisogna assolutamente apprezzare. Perché queste guance che quasi trasbordano le spallucce, tutte quelle grinze lì nel petto, nel collo, ma poi l'atteggiamento, l'atteggiamento che, ma come, sono venuto al mondo, ma in che mondo? È come l'immagine di prima, io le metto allo stesso livello, nel senso che sono inquietanti ed enigmatiche, sono l'enigma, ma che cosa ci stiamo a fare qua? Ma è vero che è così il mondo? Ma ciascuno di noi devi inventarsi un... Ma non c'è il papà e la... non ci sono i papà e la mamma. Ma non c'è un re, non c'è un pre... Ma datemi un prete! Ecco, che mi benedica! No. Attenzione, guarda che sguardo. Inventare il senso? Ma come faccio che ho fame, che ho sete, che sono nudo? Come faccio a inventare il senso? Bene. Che noi... E qui il titolo del primo capitolo non è noi siamo il senso, è che noi siamo, dice così, che noi siamo, quindi siamo già dentro, siamo già dentro alla relazione. Che il discorso contemporaneo sul senso fa di più, mette in evidenza il fatto che il senso, inteso così assolutamente, si è trasformato nel nudo nome del nostro essere, gli uni con gli altri. Noi non abbiamo più senso perché noi stessi siamo il senso, interamente, senza riserve, infinitamente, senza altro senso al di fuori di noi. Cioè, ma voi provate, siamo tutti adulti per fortuna qua, o crediamo di esserlo, non so se lo siamo più di questo bimbetto, ma se fossimo adulti tanto quanto questo bimbetto avremmo questa espressione adesso, di fianco a questa frase. Cosa vuol dire questa cosa qua? Che io sono il senso, ma io sono assolutamente insensato, gratuito, casuale, occasionale, fortuito. Ma scherziamo, come faccio a essere il senso? Eppure bisogna partire da questo. non sono io indipendentemente. Il senso è già questa necessaria relazione, questo essere gli uni con gli altri. È nel fatto che tu mi vedi che io ho senso, che tu mi tocchi che io ho senso. È in questa relazione che nasce il sé, non c'è un senso altrimenti. A meno che non sia teologico o metafisico, ma allora cadiamo nel discorso del padre, ripeto, di cui il mercato si fa baffo. Il senso, non come misura, ecco qua un'altra precisazione meravigliosa, il senso non come misura dello stato delle cose, perché se io ho il padre alle spalle, ho il metro e la legge, misuro, ecco qua, allora misuro lo stato delle cose. Noi concepiamo il senso come misurare lo stato delle cose. Non è così che Nancy concepisce il senso. Lo concepisce piuttosto come elemento in cui fare, come mai si è così tutto ingarbugliato, come elemento in cui fare circolare dei significati. Fare circolare dei significati vuol dire essere in relazione. Il senso consiste nel suo prendere senso, nel suo contatto di senso. Pensare nella spaziatura del mondo. Vi devo leggere una paginetta, dai, poi dopo chiudiamo, Poi dopo chiudiamo. La creazione del mondo. La creazione del mondo. Non è la produzione a partire dal nulla, state bene a sentire, La creazione del mondo non è la produzione a partire dal nulla o da nulla, ma è invece l'esplosione della presenza, nella molteplicità originaria della sua partizione. Questa è una definizione di physis greca, Ecco, che cos'è la natura per i greci? È il fatto che tutti gli elementi prendono parte, si partiscono, si spartiscono, si caratterizzano, si relazionano, prendono senso, prendono immagine. L'essere può essere soltanto essendo gli uni con gli altri, circolando nel con, e come con di questa coesistenza singolarmente plurale non c'è altro senso, se mi passate l'espressione, che il senso di questa circolazione. Sono a pagina 7, E questa va in tutti i sensi, simultaneamente, in ogni senso di ogni spazio-tempo aperto, dalla presenza alla presenza. È lì che nasce il senso, fra due presenze. Ogni cosa, ogni essente, ogni esistente, ogni passato, ogni avvenire, ogni vivente, la lista è, anche qui è, tante liste, Dio buono, mi piacciono le liste, perché ti perdi, dopo torni a vedere poi com'era all'inizio della lista, per capire, ma per fortuna rimangono ancora scritte, siamo ancora, col libro rimangono ancora scritte, non si scompaginano. Ogni cosa, ogni essente, ogni esistente, ogni passato, ogni avvenire, ogni vivente, ogni morto, ogni cosa inanimata, le pietre, le piante, i chiodi, gli dèi e gli uomini, vale a dire coloro che espongono la spartizione e la circolazione come tali, dicendo noi, dicendosi noi, in tutti i sensi possibili dell'espressione, e dicendoselo per la totalità dell'essente. Dicendo noi, per tutto l'essente, cioè per ogni essente, per tutti gli essenti presi uno ad uno, ogni volta al singolare del loro plurale essenziale, per tutti, al posto loro e a nome loro, compresi quelli che non hanno forse nome. Il linguaggio parla per tutti e di tutti. Dice ciò che accade al mondo, alla natura, alla storia, all'uomo, e così parla per loro come in vista di loro, per condurle colui che parla, colui attraverso il quale il linguaggio accade e passa verso quel tutto dell'essente che non parla, ma che comunque è pietra, pesce, fibra, pasta, fessura, blocco, soffio. Il parlante parla per il mondo, il che vuol dire che parla verso di esso, in direzione sua, a suo favore, al fine dunque di renderlo mondo, e in tal modo parla al posto suo e a sua misura, come il suo rappresentante, ma anche al tempo stesso con tutti i valori del pro latino, davanti pro, davanti al mondo, di fronte, esposto adesso come alla sua più propria ed intima considerazione. Il linguaggio dice il mondo, cioè si perde in esso e mostra come in esso si tratti di perdersi per essere del mondo, con esso, per essere del suo senso e in ogni senso, perché non c'è altro senso che stare nel mondo e che tirar fuori delle relazioni, non c'è altro senso. Io mi fermo, così se qualcuno vuole chiedere, facciamo una cosa, il prossimo incontro, facciamoci questo capitoletto, che è ancora di essere singolare plurale, perché non possiamo abbandonare un testo così fatidico, qua chi ha concepito questo seminario, in effetti, erano 12 incontri, e eravamo a metà, poi 10, e poi invece 8, scusate. Si va come si può. Si sta come d'autunno, sugli alberi, le foglie. Sì.
Lorenzo, io volevo fare una considerazione sulla parola senso.
Sì.
Perché io a questa parola qua ho pensato tante volte. Cioè, che cosa c'è dietro la parola senso? In filosofia si intende una logica, praticamente un pensiero che un pensiero logico che abbia un inizio e una fine, insomma un ragionamento. Ma secondo me dietro la parola senso c'è innanzitutto il sentire, cioè quello che noi abbiamo dentro. Cioè ridurla solo a un significato così rischia di essere un po' sterile il discorso, cioè nel senso che non capiamo veramente il senso che noi possiamo dare a un qualcosa se non pensiamo a quello che ci provoca dentro, cioè se il senso non è veramente un sentire. In questo senso, perché secondo me è solo lì che possiamo capirci.
Certo. Ma tu questo non lo contrappugni a quel che sta dicendo?
No, non lo contrappongo, però secondo me andrebbe fatto risaltare un po' di più questa parte qua, perché io quando comunico con un bambino che non parla, però capisco che lui sente la mia vicinanza, ma è un sentire che è proprio la parola sentire. Cioè
Se fosse invece che una osservazione che è più che stimolante, se fosse una domanda, che cosa significa senso per Nancy, io direi che senso significa contatto, c'è il cum e c'è il tangere, il toccarsi, è ovvio che in questo contatto quello che hai dentro si esprime e quello che hai dentro l'altro tu lo capti. E quindi nel contatto c'è una complessità estrema, attenzione. Però, però lo sforzo di questo testo, che è un testo di ontologia, e quindi vuole ripensare, diversamente dalla tradizione occidentale metafisica, che cosa è l'essere, lo sforzo di Nancy è sempre a cercare, come dire, il punto zero, dell'essere. Quindi anche del senso, quindi anche del contatto. In questo senso, allora, il senso è partizione. È che tu sei lì, io sono qui. Allora, acquista senso il nostro parlarci nella misura in cui siamo già partizione. Perché se fossimo nell'indistinto, o se fossi io dentro la pancia della mamma, sarebbe lei che parla per me. Tanto per dire. Che mi parla. E che parla per me, il che può essere anche molto molto gratificante. Ciò non toglie che quindi la partizione, l'estensione, la divisione, il fatto che corpo, come abbiamo letto prima, è essere all'esterno rispetto alla carne, nel senso che, e qua invece adesso voglio entrare nel merito, questa interiorità che tu dici, e per Nancy è comunque un'interiorità stratificata, geologica, sedimentata, di tutta una serie di elementi che andrebbero poi uno ad uno decostruiti, eh? Dove decostruiti significa analizzati per comprendere cosa c'è poi di tuo nel tuo dire questa è la mia interiorità. Perché quando io mi sono sforzato di scrivere una pagina, tra virgolette, di diario, quando non l'ho fatto tante volte perché ho sempre fallito, per fortuna non c'era Anna Maria Pedretti, quindi lo posso dire, ma vuol dire, quando io ho provato a scrivere chi sono io, proprio così, in una pagina, volevo stare dentro una pagina, perché i compiti poi non devono essere troppo, non dobbiamo soccombere. Bene. Quando ho provato a scrivere chi sono io, mi sono accorto che incominciava ad andare per esclusione. E andare a tirar fuori cosa davvero elementi di realtà, diventava una cosa impossibile. Perché? Perché il vizio qual era? Che io avessi un'interiorità in sé. Ecco qual è il problema. E io mi accorgevo invece che, e in questo porto davvero acqua al mulino di Nancy, la cosa anche più intima e la più interiore è sempre già relazione. E se l'hai già stata, mi sfuggiranno tanti dettagli, ma è già complessissima. Non è mai scaturigine, pur d'altra parte, se voi anche andate a considerare cosa dice Agostino, cioè Agostino quando vuole sapere chi sono io, che la domanda è, conosci te stesso, questa è la domanda della filosofia, occhio. E beh, sprofonda fino a trovare l'altro, cioè non trova mai io, non trova mai se stesso, mai lo trova, attenzione, perché non c'è, perché non c'è. Quindi trova che cosa? Il suo modo teologico di dire la relazione con la R maiuscola a quel punto, perché era Dio, quindi è la relazione con la R maiuscola, ma non trova mai se stesso. Quindi se uno poi va a vedere davvero questa interiorità, è chiaro che, ecco, la proposta di Nancy è una discrezione estrema, cioè, ma una discrezione estrema ma durissima, cioè sapere sempre, cioè sforzarsi di sapere qual è il posto che stai in quel dire, in quell'altro, in quel tangere, in quel toccare, in quel tocco di senso. In quel tocco di senso, che cosa fai entrare, che cosa escludi? Questo è molto importante, si diventerebbe molto più delicati, molto più rispettosi, estremamente guardinghi anche, ma anche a volte, come dire, spontanei. Ecco. Ci diamo reciprocamente, ci condoniamo reciprocamente un certo eccesso. È sempre un eccesso il toccarsi, c'è sempre qualcosa che eccede, che va, che si cede fuori, eccesso in questo senso etimologico, che si cede oltre, c'è sempre qualche cosa.
Scusa, ma allora parlando dei cinque sensi, qui il senso dominante è il tatto.
Ah, beh, quest'anno parliamo del tatto, è certo. Il toccare.
Mi viene in mente
toccare il corpo.
In un festival della filosofia, che mi sembra fosse dedicato ai sensi, sì, sì, che la Begetti Pinzi fece una relazione appunto sul tatto, dicendo che era l'organo più distrattato, cioè il senso più.
L'abbiamo detto il primo incontro, anche il secondo, sì sì certo, ah certo.
Ha detto che era anche più sublime.
Sì, prima.
Sì, 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 beh certo.
La morte.
Sì, la, il grande enigma che ha il tatto, cioè noi abbiamo proprio cercato di capire come il tatto non poteva non essere sprezzato dalla metafisica, perché il tatto porta con sé sempre il limite, il proprio limite. Perché il tatto toccando non sa mai che cosa sente l'altro del tocco. Nel tocco c'è sempre qualcosa di ignaro, di inconscio, di sfuggente, di enigmatico, sempre. Quindi il tatto non poteva essere un senso privilegiato dalla metafisica, che invece vuole avere il dominio, la visione, il controllo. Ci mancherebbe. Quindi il tatto insieme però ha anche questa sublimità, cioè che mai come nel tatto la presenza è tra virgolette certa, ma dire la presenza è certa è già di un altro, non è mai del tatto. Il tatto ha già toccato, dire che è certa introduce già la volontà, lo sdoppiamento, la certificazione. l'azione, nella certezza come nella verità, ci sono sempre già i certificati. Oh, è una cosa pazzesca. Non è che nascono a caso nell'Occidente, no, nascono per questo. Certe tribù dell'Africa non hanno i certificati, campano da Dio, o non da Dio, anzi, sopravvivono appena, tuttavia senza certificati. Non ne ha mica bisogno, Toccano di più di noi però, Toccano molto, si toccano molto di più. Ah, certo.
Si sostiene anche che il tatto sia il senso più vero che noi abbiamo. E dice per esempio che l'abbraccio ad un bambino, oppure l'abbraccio finale della madre o verso una... Quando non ci sono più parole ci può essere un abbraccio. Come a dire che è difficile che il toccare produca menzogna. La menzogna viene prodotta di più attraverso le parole.
Sì, sì. Nancy distingue tra verità e menzogna. Non, il tatto, secondo Nancy, è di un altro ordine. Sia dire che è più vero è proprio una interpolazione che è quasi una violenza che si fa al tatto, così come la falsità. Il gioco di vero e falso, autentico e inautentico, è autentico un tatto? Ma queste sono le domande, direbbe Nancy. Facciamo un passo indietro. Il tatto, se facciamo il primo passo, è che ci sono due presenze, c'è già un noi, il tatto è già un noi. Ma non diventa necessariamente una maggiore verità questa. Questa rimane la condizione, che l'acqua bagna, è vera, ma è vero per noi che lo diciamo, all'acqua fa un baffo di bagnare. Chiaro il concetto? Ecco, cioè, bisognerebbe arretrare fino a rispettarlo, il tatto, il senso del tatto. E rispettarlo vuol dire non pretendere subito, poi è chiaro che non riusciamo a fare altro che tradurlo, è più evidente, ci mancherebbe, però non subito tradurlo, perché finiamo per non toccare più a forza di tradurlo. E infatti noi non tocchiamo più, oppure quando tocchiamo siamo sgarbati, siamo, mi verrebbe fin da dire, pornografici, ecco. Cioè lo scriviamo nella ostensione. Non abbiamo il sentimento, come dire, quasi mistico, che nel contatto, perché nel contatto c'è sempre la sfuggenza, c'è sempre, ho detto prima, l'enigma. E soprattutto c'è il tocco della bizzarria, ecco qua, c'è del bizzarro. Perché bisogna poi anche dire delle cose, anche a mene. Guardate, vi faccio solo vedere queste immagini, perché ormai mi ha colpito. Vedete, a parte il fatto che amo questa diapo in quanto diapo, perché è una costruzione architetto, questa è un'architettura. Bene, dicevo, ma vedete questo cassetto, questo mobiletto, è un mobile, visto davanti, ha una gamba che avanza, dunque in movimento, ti viene incontro, visto da dietro è stante, è il medesimo. Davanti a quattro cassetti, dietro invece pure, sono i medesimi, cioè scorrono da parte a parte o c'è in mezzo o è a due terzi il separé, quindi sono otto cassetti, chi lo sa, vedete come porta con sé il suo enigma, è bizzarro, anche perché avere un oggetto così in casa, quando uno pulisce magari con il folletto, sarà attentissimo, sembra quasi che sia fragile, ma vedete come il tocco di senso è bizzarro, fragile insieme, eppure bellissimo, è bellissimo avere in casa un oggetto così, cioè, è come, insomma, non dico come avere un figlio, non esageriamo, è il figlio che dovrebbe assomigliargli però, che lui non piange, non sporca, non so, sta anche un po' fermo. Sta lì.
Mi prenderesti per un attimo l'ignoto.
Come dici?
Mi prenderesti per un attimo quando parlavi dell'ignoto, mentre parlavi del tatto la sera che si
parla. Sì, nel senso che il tatto è il più bistrattato, è il più umile, è il più per Aristotele, ben prima del cristianesimo, per tutta la metafisica dell'Occidente, il tatto è il meno interlocutorio dei sensi, anche in Kant, ecco, per esempio. Ma qual è una sua specificità? È appunto questa cecità che è nel tatto. Abbiamo voluto produrre una verità della luce e della visione. Noi non abbiamo prodotto una verità del tatto. Ecco, noi non abbiamo prodotto, infatti siamo anche molto ignoranti del nostro inconscio, che a noi, sempre nella luce della che pretendiamo di essere sempre nella luce della consapevolezza, rimane, come dire, cieco, in ombra, sfuggente. Dio Santo, invece siamo il nostro inconscio, innanzitutto, ma innanzitutto. Nel tatto c'è l'enigma dell'oscuro, il tatto tocca, però attenzione bene, toccando produce semmai l'immaginazione, non la visione, è un'immaginazione diversa quella del tatto. Tu puoi toccare a occhi chiusi un corpo che ami o che ti ama, lasciarti toccare anche da non sai chi. Anche avere, a parte le morbosità, può anche avere la sua attrattiva, o no? Ascolti il tocco, non sai chi ti tocca, tantomeno sai cosa prova chi ti tocca. Ti dice delle cose magari, ti dice quel che prova, ma tu sai benissimo che quel che dice sarebbe come che tu dicessi quel che senti. Ma fammi ridere, senti ben altro. Ecco, questo c'è sempre l'enigma, l'oscuro, l'ignoto, perché c'è il rinvio, perché c'è la relazione, accidenti. Quindi il tatto ammaestra sulla relazione.
Anche questo dice, a chi mi ha
toccato? Certo, l'emoraissa era la donna che aveva le perdite.
Non se ne è accorto neanche lui.
No, se ne è accorto, perché lui te lo dice. No. No, beh, secondo me, no, cioè vuol dire, per la fede che io ho avuto nel Cristo, lui sapeva tutto. Sapeva tutto già prima. Ecco. Di sicuro sapeva. Tuttavia, certo, chi mi ha toccato? Certo. Aveva i discepoli. Ma insomma, ma che domanda fai? Ti stanno tutti addosso, tutti ti toccano, come chi ti ha toccato? Si meravigliano i discepoli, vanno con la ragione. Invece il tatto sempre.
Volevo sapere se è una donna o un uomo.
No. Cosa vuoi che ti dica io? No. No, il Cristo.
Il codice da Vinci lo dice.
Sì, beh, quello sì. Grazie.
Voglio dire una cosa, se ho capito bene, quindi qui c'è la consapevolezza, cioè non un sapere, ma un po' un sentire, ecco, un essere con, del senso della relatività, cioè io ci sono solo nel confronto con altro e con l'altro che mi fa essere, no? E anche il senso della parzialità. La parzialità per partire, no?
Della partitura, direte.
Della parzialità che è l'essere parte, siamo parte, quindi l'appartenenza anche, certo, a noi, di cui noi siamo parte, ma anche ciò dentro cui noi abbiamo una parte.
Certo.
Quindi anche un senso di potere, in senso non come dominio, ma come possibilità.
Come sovranità. Se potessimo andare avanti nel testo, arriveremo a questo punto. La sovranità, certamente, è il fatto che nessuno può dirti che non è vero quel che tu hai sentito, che non è vero quel che tu hai toccato. Nessuno te lo può negare. Tu sei sovrana in questo tuo contatto, in questo tuo tocco di senso.
Sono piccola perché sono una parte. Nella sovranità sono
assoluta.
Grande,
nessuno
no,
ti può. No, assoluta, nel senso che tu sei come quel bimbetto in mano a quella matrona, quindi sei sempre in situazione allucinante, ma nell'allucinazione di questo mondo siffatto, il tuo tocco di senso ha in te l'origine. Infatti, se andassimo avanti su questo la gente strana, arriveremo a questo concetto che è formidabile. Dai, concediamocelo però la prossima volta con calma, eh? Lo anticipiamo solo così, senza la pretesa di averlo neanche enunciato, ma solo così, gettato. Il tocco di senso è nella assoluta originalità dell'origine che ciascuno di noi è. Ciascuno di noi quindi è già nella relazione, è già in braccio alla matrona mascherata, nuda e mascherata insieme. Se la tornassimo a guardare, è più mascherata nelle nudità che dove è la maschera, tra l'altro. Bene, quindi non stiamo a distinguere il nudo e il non nudo, è la maschera. Il nostro mondo è persona, è maschera. Ecco perché prima dice attenzione a darla per buona l'interiorità e a non riconquistarla di volta in volta nella fragilità della relazione. Però attenzione, è una fragilità che è dell'origine e nessuno te la può né contestare né amputare. Nessuno te la può. Quindi sarà dolorosa, sarà inquietante, sarà episodica, ma è originaria. E quindi la singolarità fin in fondo è unicità, fin in fondo è irriducibilità. Ecco perché la globalizzazione non può totalizzare, mai, non ci può totalizzare, perché siamo delle singolarità, quindi non c'è niente da fare. E alla finanza, la finanza non sa la singolarità. Sai cosa voglio dire? Cioè, è una categoria che non esiste, attenzione bene. Cioè, ciò che è del tutto irriducibile, perché si origina lì. Ogni volta che noi abbiamo un contatto, si origina una creazione. La creazione è il profluvio di questi contatti, di questi tocchi di senso. È lì che prende senso il nostro essere in questo mondo. Ma di questo non si fa totalizzazione. Non c'è nessuno che tiri le somme e che dice il valore specifico delle singolarità. Nessuno può permettersi questo lusso, nessuno. Attenzione. Neanche Monti. Oh, bel problema. Che pure così urbano. Eppure. Tu dici che addirittura ne... Sì, facciamo così. La prossima volta partiamo dalla gente strana e dal concetto di bizzarro, perché non è pensabile il singolo, la singolarità, senza la bizzarria. Bizzarro non è che la giraffa ha il collo lungo e il pesce spada la spada. Oh, è una cosa incredibile. No, no, quella non è la bizzarria. Ogni singolo è bizzarro. In quanto singolarità. Se noi sapessimo questo, allora osserveremmo la gente molto di più. Oh, saremmo molto più occhiuti e stupiti anche, molto di più. Va bene, grazie.